siamo in due, quindi sentite due voci, abbiamo mezz'oretta circa ciascuno in cui sviluppiamo un certo aspetto, poi facciamo un lavoro, poi parliamo del lavoro che facciamo. La parte di cui io vorrei occuparmi sono un pochino partire, siamo un po' tutti sollecitati da certe domande che ci vengono rivolte dai bambini, certe domande con le loro, che rispondono in qualche modo alle loro teorie ingenue, però è importante, vorrei fare una premessa super rapida a questo, prima di addentrarmi un pochino su queste teorie religiose che ci fanno i nostri bambini e con i quali in qualche modo dobbiamo interagire, dicendo che più che la preoccupazione del contenuto è importante il clima in cui questo contenuto cade. A volte questo vale anche per 2000 altre cose, per 2000 altri atteggiamenti più o meno educativi. Noi andiamo sempre alla ricerca dei contenuti, quando invece questi contenuti sono qualificati dal clima in cui questo si sviluppa. Io ho un esempio fantastico che mi deriva da un mio figlioletto di 3 anni che a un certo punto, no di 3 anni, che in terza elementare ha fatto una scena da malavita con lei che gli aveva preparato la torta per il compleanno. No, non la voglio la torta, non la voglio portare a scuola. Cosa succede qua dentro? Allora siediti un attimo, proviamo a capire, insomma, tra pianti, lacrime e urla abbiamo capito sta roba, che la torta del compleanno, dato che la maestra aveva studiato decrorie e l'aveva studiato molto bene, si traduceva in divisioni, calcoli, frazioni, e non ne potevano più, era una tortura cinese, prima di potersi mangiare una fettina di torta. Dopodiché la maestra faceva tutto quello che dice il manuale, ma in un clima che chiaramente ai bambini non portava buono, e noi ci siamo goduti questa sceneggiata del nostro figlioletto. Normalmente si parla di un clima così un po' invischiato, sono due i climi da tenere lontano, ce li ha spiegati Minuccina, adesso vorrei non addentrarmi molto in questo, un po' la famiglia invischiata, che è la famiglia del vogliamoci bene, del capiamo tutto, la famiglia è arrivata in studio, due avvocati, non dico due, in cui sono 4 in famiglia e hanno 2 letti, 3. Perché? Perché la mamma doveva dormire nel letto grande con i suoi bambini, perché se no quali traumi avrebbero, eccetera eccetera. Io ho detto che erano l'unica famiglia che vi era capitata in cui nascendo un figlio non gli comprassero un letto, e questo mi sembra anche in questo clima di questo invischiato, normalmente i genitori si fanno carico in modo ansioso di proteggere i loro bambini, e ci è capitato per esempio a Parma una maestra che di scuola materna, che a un certo punto ha detto, dice, senta, io devo raccontargli sta roba qua perché non so come fare, e che era arrivato un padre tutto furioso perché lei in prossimità della Pasqua aveva spiegato che Gesù era morto. Questo qua è andato a dire che gli aveva traumatizzato il bambino. Perché? Perché lui alla sua bambina aveva promesso che non sarebbe morto. Ecco, cioè, questo è, devo proteggere il mio figlio contro ogni costo, cioè, è giustissimo proteggere i figli, per carità, se ne abbiamo qualcuno, tutti sappiamo che cosa vuol dire, ma se noi puntiamo solo su questo acceleratore, si crea questo clima che non favorisce la crescita. Dall'altra parte c'è un clima che potrebbe essere disimpegnato, in cui si comincia con il bambino come gestisciti tu, fai tu, perché tu devi, cioè, che è un clima in qualche modo distanziante, un clima che dice, che diventa col tempo un po' di rapporti freddi e informali, in cui si fa accordata solamente in vista di un utile comune, e un clima insomma in cui di fronte a certe domande del bambino si potrebbe dire, o certe teorie ingenue del bambino, smettila di dire sciocchezze, e la contropartita è a questo punto un bambino, io sento per esempio quello che sta di sopra di me nel condominio, che è continuato per un certo periodo per ore a dire alla mamma: non sono stupido, non sono stupido, e durava un bel po'. Tant'è vero che io avevo intenzione di offrirgli una seduta gratis, perché non ne potevo più di questo bambino. Che, cioè, questi due, vorremmo trovare quindi un clima intermedio che sia accogliente, ma che sia anche rispettoso dei miei limiti. Io genitore posso far capire, posso accettare di non sapere la risposta giusta di fronte al figlio, eppure comportarmi in una maniera corretta. Potremmo mettere questa ricerca di questo clima sotto questa etichetta del Talmud: insegna alla tua lingua a dire non so, altrimenti rischi di mentire. Ecco, a livello religioso capita proprio molto spesso: mamma, adesso il mio criceto è morto. Allora, ma cos'è il mio criceto? Il bambino è molto traumatizzato. Allora la mamma in 4:14 dice: il criceto è andato in paradiso. Dopo 2 giorni dice: ma Gesù come fa a procurare una ruota a tutti i criceti che muoiono? Cioè, di nuovo una risposta affrettata, una risposta che vuole toppare, una risposta in cui dico: tutto quello che viene in mente a me va bene, oppure non posso tollerare di non avere la risposta. Allora proviamo a entrare un attimo su queste teorie ingenue dei bambini, che normalmente si riferiscono agli inizi o alla fine. Stiamo sugli inizi, sulla fine c'è un bellissimo libretto che ha fatto lei, sul che abbiamo testato sui nipotini, Mario Marcolino ed Invisibile, questo sulla fine, sulle nonne che muore, anche se a volte i figli, i nipotini sono un po' spassionati. Il nostro nipotino di sotto ha detto: ma quanto durano ancora i nonni? Ha chiesto a sua madre. Va bene, ok, a volte sono anche un po', però a volte sono traumatizzati, in senso. Allora c'è una bimbetta, ha raccontato la mamma, Manina, va all'asilo. A un certo punto questa dice: mamma, io ho nella mia pancia i pulcini, senza becco però. Qui cominciamo subito a vedere questa commistione delle due cose che normalmente ci danno qualche problema, che sono l'educazione religiosa e l'educazione sessuale, che poi sono l'unica educazione all'amore e che verso il quale noi abbiamo sempre qualche problema, perché proprio così limpidi e così sicuri di avere la strada giusta e tranquilla non lo siamo. Allora dice, di fronte alla domanda così, dice: ma questa bambina ha sentito parlare di donne incinte? Certamente qui all'elenco dei pulcini non ne ha visto, perché è un po' un problema. Mi vorrà dire una sua paura? Si sente ingombra da qualcosa? Vuole forse semplicemente sentirsi importante? L'unica cosa chiara che sta nonna aveva era che la bambina era assolutamente tranquilla e che non sembrava questa domanda correlata a niente di avvenuto nell'immediato contesto. Allora il nostro problema potrebbe essere proprio di aiutare, ecco, questa nonna e qualsiasi educatore o educatrice che si trovi di fronte a un problema di questo genere, che è sostanzialmente un problema degli inizi, una teoria degli inizi che fanno i bambini. Il vivente ha origine dai viventi, e su questo loro sono molto, che siano maschi, che siano femmine, che siano di un ordine animale, di un ordine non animale, è una cosa che normalmente sfugge, purché sia vivente, si inserisse in un corso di vita, e le vite si trasformano. Ecco, se noi prendessimo subito a livello sessuale, direi, ma senti cara, le bambine non fanno i pulcini. Ecco, ma questa sarebbe una risposta troppo che tende ad anticipare questa informazione sessuale che a suo tempo verrà, ma che in genere in questi bimbetti che si fanno le loro teorie di là da venire, non è proprio così importante, sì, certamente la nostra, però è una domanda sugli inizi, e su queste domande, sugli inizi, normalmente questi bimbetti non hanno l'idea di creazione, di creazione dal nulla, è proprio qualche cosa che gli sfugge, che non c'è. Un altro bimbetto di 4 anni dicevo, quando ero piccolo ero un Bambi, no, ero un lupo, no, ero un cavallo, piccolo però. Cioè, il nostro metodo non si sta inventando una teoria della reincarnazione, non sta pensando alle vite precedenti, non sta a rispondere a domande sul dolore, la reincarnazione, niente, sta semplicemente provando una sua teoria. Nei testi di una volta di psicologia dell'età evolutiva si diceva che quando un bambino usava io ero, lo usava in chiave di finzione creativa. Io ero il dottore, io ero il malato, io ero... Ma c'è un uso di questo io ero che è assolutamente esplorativo, che dato che gli è impossibile concepire la creazione, concepire il come il mondo sia stato creato, ecco, si trattiene il bambino al di qua e fa scaturire tutte le cose da altre cose. Per esempio, di fronte alla domanda, come eri prima di nascere? Una bambina risponde, ero piccolo, piccolissimo, piccolissimo così. E prima di essere così piccola ero piccola. Non c'è il momento prima, cioè c'è sempre uno sviluppo, c'è sempre una continuità. Cioè ero un lupo, ero un cavallo, è sempre essere inserito in una catena dove nulla comincia di nuovo. E allora qui diventa interessante questo mondo interno del bambino, che parte dai dati che sono quelli che sono e che tende, se gli adulti non sono troppo invasivi, a farsene andare bene. Questa è la mia mamma, basta, non sto a pensare che ce ne possa essere un'altra, è la mia mamma, mi accontento di quella che è, bella, brutta, il mio papà e il mio nonno, sono così, sono dei dati a cui il sembra quasi li accetta, come all'inizio della creazione il Signore dice, e questo era buono. La mamma può essere quella più fuori di testa del mondo, il papà può essere il papà che nessuno di noi avrebbe voluto avere, eppure non gli va bene. Se non sente nonni, parenti, vicini che gli dicono, ma che disgraziato di un padre, che lo sentono, allora lo cattano. Lui parte da un dato. E è molto importante qui, per esempio, di fronte a questo dato, perché questo è proprio l'inizio della formazione religiosa, non tradire questo sistema della fiducia dell'essere. Ciò che è buono ed è così com'è. Guardate che questo ha anche una buona notizia per chi gli sta accanto al bambino. Anche io, che ho molti dubbi di essere una brava mamma, un bravo papà, un bravo nonno, rispetto a questo bambino, anche io gli vado bene, così come sono. E questo è già qualche cosa che ci parla di Dio. Perché questo è quello che Dio dice a noi, che andiamo bene così come siamo. E i nostri piccolini ce lo dicono. E questo deve aiutarci a fare crescere. Ma c'è un secondo significato di questa datità dell'inizio. Vi racconto questa storia. Un bimbetto di 5 anni, hanno il cane, anzi nella fattispecie una cagnolina, e la cagnolina fa i cagnolini, e i cagnolini voi sapete che a un certo punto, se si trova qualcheduno qui tale, insomma, è un problema eterno. A un certo punto, insomma, questa cagnolina, che era l'ultima della nidiata, viene data a dei conoscenti che abitavano evidentemente con l'Italia. Un bel giorno questo bambino arriva in cucina trafelato e dice: mamma, ci ha perdonato! Ci ha perdonato che cosa? Chi? Insomma, la cagnolina data al coso gli aveva, ci ha perdonato, è tornata a casa, ha ritrovato, è scappata, ha ritrovato la strada del ritorno, ed è chiaro che ritrovare la strada del ritorno e ritornare è un cagnolino che ci ha perdonato. E potete immaginare la faccia della mamma, no? Questa, però il ci ha perdonato, il ricominciare da capo. Questo è l'altro significato in questo magma. In questo magma di cose che vanno bene, l'abbiamo detto prima, c'è la possibilità di ricominciare. E io penso che tante volte, se voi verso un bambino diceste ricominciamo da capo con la nonna, ricominciamo da capo con questa persona, andiamo a trovare, ecco, il bambino troverete una guida enorme, perché è capace proprio di rifare il mondo nuovo da capo. Sempre che non l'abbiamo troppo istruito a difendersi, che non bisogna mica essere dei fessi, che bisogna, ecco, se non c'è troppe istruzioni, il bambino ha questa capacità di ricominciare da capo. Per esempio, un'altra bambina dice, prendo una caramella per andare all'asilo, dice, ne prendo una, due, perché due? Dice, una per Elia, ma scusa, è Elia, no? Ti ha appena buttato giù dalle scale ieri, che ti ha dato uno spintone, due per Elia. E all'uscita della scuola l'altra caramella non c'è, se state ascoltando, Elia ha detto che domani giochiamo assieme. Cioè, ecco, questa capacità di ricominciare, che è qualche cosa in cui, ecco, più che a volte lasciare istruire i nostri bambini religiosamente, a volte confondergli le idee, se le facessimo chiarire da loro, ecco, potrebbe essere importanti. E potrebbero essere importanti, non so, voglio arrivare ad altre cose, molto in mente questo, non so, lasciamo perdere le idee sul mondo che rassomigliano molto alle cosmologie primitive, se le interrogate avete proprio un po' le visioni del mondo degli antichi, e queste non dobbiamo avere fretta di decostruirle, ma dovrebbero aiutarci queste cosmologie a insegnare ai bambini qualche cosa che loro fanno fatica a distinguere, ma che ormai col progresso facciamo fatica a distinguere anche noi. Per esempio, allora, le luminarie natalizie, è chiaro, le ha fatte il sindaco, le ha fatte l'elettricista, le ha fatte qualcuno. Gli alberi del parco, sì, li avrà piantati un papà, li avrà potati un altro papà, però, ecco, gli alberi del parco hanno qualche cosa che ci dice una non manipolabilità, non sono stati fabbricati, ecco, il bambino ha molta difficoltà a distinguere chiaramente questi due aspetti. Ecco, però, ecco, per esempio, aiutarlo in questa distinzione del ciò che ci sta attorno, ciò che è manipolabile, ciò che è costruito, e ciò che in qualche modo il sole, la luna, ma anche la vita, la realtà, è qualche cosa certo su cui l'uomo può intervenire. Ma è qualche cosa che va tenuto distinto, che ha un senso diverso, Per cui, per esempio, un gioco come quello che alcuni anni fa era di moda, il Tamagotchi giapponese, no? Secondo me è estremamente, cioè è estremamente corretto all'interno di una civiltà come quella giapponese, in cui sostanzialmente c'è una forma di politeismo strisciante e in cui ciò che è fatto l'uomo e ciò che è fatto di... ma non è nel senso dell'educazione religiosa che vorremmo dare ai nostri figli, se vuole essere una religione cristiana. Per cui è vero che noi possiamo intervenire nelle cose, ma non possiamo proprio così fabbricare. Certo, gli alberi si impollino diversamente, si fanno delle specie nuove, ma si fanno delle specie nuove a partire da qualche altra cosa. Se non c'è questa qualche altra cosa, ecco, vedete che noi ci avviciniamo alla creazione, al piano di Dio. Intorno alla nascita poi ci sarebbero tante altre idee che vengono dai bambini e che ci aiutano a capire forse ancora meglio questo piano di Dio. Allora, automobile che passa sul lago, nipotino di 5 anni. Ah, sai che la nonna è nata sul lago di Garda? Guarda così e dice: io sono nato nella pancia della mia mamma. Dice: questo è nato sul lago di Garda, ma cos'è sta roba? Io sono nato nella pancia della mia mamma. Bellissimo, bellissimo, ma anche qualche cosa che può essere migliorato, che deve essere integrato. L'essere nato nella pancia della mamma è certamente una bellissima informazione, è un'informazione che ci dice anche tutto un clima affettivo che a lui interessa a livello della nascita, mentre invece noi andiamo subito sul sessuale, a volte con un'educazione che porta a degli effetti abnormi, e ce ne accorgiamo solamente quando gli effetti abnormi sono viene una madre tutta allarmata perché la figlia, entrando in bagno, dice: ma siamo sicure che qui non ci sono spermatozoi? La mamma o guarda. Ah, beh, dice, ma scusa, ma che cosa ti viene in mente? E lei dice: ma l'hai detto tu che sono invisibili e che entrano nelle pance delle donne. Cioè, vedete, gli effetti dell'informazione, della nostra culturalizzazione, che va sul sessuale invece di andare sul relazionale, che poi è anche il religioso, che poi è anche l'elemento della crescita. Cioè, stiamo su questa domanda: sono nato nella pancia della mia mamma. È ora di accorgersi che questa risposta del bambino, buona, rispetto a certi vostri, è incompleta perché il bambino non ha bisogno di un orizzonte semplicemente fisico, ma di un orizzonte relazionale che gli dice la nascita. A volte, se noi stiamo sul fisico, sul sociologico, abbiamo quelle abnormità, quelle violenze, di quando si parla del il mio bambino all'asilo, alla fidanzatina, ma va sulla forca te e la fidanzatina. È come quando le maestre dicono ai bambini: fate un disegno libero, cari, e quelle cosa fanno? La casetta col sole, è il disegno libero che vogliamo, ma col cavolo, quelle sono delle scimmie ammaestrate che ripetono delle cose, e certe trasmissioni sono pornografiche, la trasmissione della Clerici, in cui questi bambini si muovono e sculettano come adulti, sono pornografiche. Dobbiamo proprio sentire la violenza fatta ai nostri bambini perché assumano degli stereotipi che non sono della loro natura. Lo sono perché sono delle scimmie e hanno l'età delle scimmie. Ma allora dove sono prima di nascere? La domanda relazionale non è la fisiologia, ma è la fisiologia del desiderio. Prima di nascere eri nel cuore del papà e della mamma. eri nel desiderio del papà e della mamma di avere un figlio. E non andiamo a raccontare che non ne posso più di quelli che non sono stata voluta. Cioè, quando una signora mi viene a raccontare che il marito, quel cattivo, non ha voluto nessuno dei cinque figli, io gli dico, ma scusate, c'era qualche... Cioè, si sa come vanno a finire le cose, cioè, se uno proprio non le vuole, per favore. Non è detto che per avere un figlio bisogna volerlo nell'atto in cui il figlio nasce. È un desiderio che sta a monte, è un desiderio grande. Prima di nascere eri nel cuore del papà e della mamma, cioè sei nato perché sei amato. E state attenti, c'è un passo ancora in più. Come sei nato nel papà, nella pancia della mamma? Sei nata come ti cresce un dentino? Come ti cresce l'unghia del piede? No, non è mica vero. Sei nato con un nuovo inizio, come qualche cosa che non c'era. Non è come questa crescita della foglia. Non sei un prodotto dei tuoi genitori. Ecco allora che qui arriviamo proprio attraverso la spiegazione della nascita ad una crescita nostra, di coppia o di famiglia, ancor meglio, in cui possiamo dire non solo che il bambino è un prodotto, ma possiamo dire che Dio ti ha voluto attraverso di noi. E questa è la vera barriera protettiva del Dio che va bene ai bambini, perché non è vero che come quel padre là possiamo promettere ai nostri figli che noi li proteggeremo sempre, che staremo sempre accanto a loro. Hanno bisogno di una protezione più grande della nostra, e anche noi abbiamo bisogno di credere che ci sia questa protezione, che è una protezione di nuovo che nasce dall'amore. E tante volte questa protezione è mancante, questa protezione è una protezione fasulla, non sufficiente, ha delle pseudo spiegazioni oggettive. Qui entriamo quasi in un campo pseudo patologico, ma in un campo di cui, nonostante che questo quadro ci sia, questo quadro non viene tenuto presente nel dialogo col bambino, e ci infidiamo in altre storie, magari proprio perché ci sono altre paure, altre fragilità all'opera. Per esempio, c'era una signora quarantenne e si ricordava di questo discorso della madre: da quando sei nata tu non ho potuto andare in bicicletta. Allora, questa faceva, era una normale persona che aveva studiato scienze fino almeno a un diploma di maturità, e non capiva, cioè non aveva capito quello che le era passato, cioè non ha capito quello che aveva capito, perché il bambino con la testa aveva capito. Che cosa aveva capito? Dato che la bicicletta era l'unico mezzo per andare in paese, che la macchina la usava il papà, da quando sei nata tu io sono stata chiusa in casa, cioè tu sei la mia disgrazia. Ecco che cosa passava. Da quando sei nata tu, mia suocera, da quando sei nata tu, mia madre, da quando sei nata tu, mia madre, questo è un modo di maledire il povero figlio, di dire male di lui, di dargli un peso che non è in grado di elaborare tante volte, che arriva appunto come questa donna fino a 40 anni, in cui aveva tutta una serie di altri comportamenti di cui non si rendeva conto. Oppure, non so, un bambinetto che diceva: scusa mamma se sono nato. Scusa mamma se sono nato significa un quadro di pesantezza su queste sue spalle, un quadro che potrebbe essere, state ben attenti qui, il Dio fa bene ai bambini, essere arrivati a capire che questo figlio, oltre che figlio mio, è figlio di Dio. E Dio è amato, ama questo figlio, addirittura più di quanto lo ami io, più di quanto lo ami io. Ecco, comincerebbe ad essere la salvezza. Mi fermerei qui perché sennò facciamo troppo lungo.